Il testo è tratto dal libro Quaderni, dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. L'Apocalisse, settima parte. Ma anche ciò è detto. E tutta la terra seguiva meravigliata la bestia. Benché si veda come essa, per obbedienza al dragone che dà ad essa ogni potere, faccia guerra ai santi e li vinca, materialmente. Guerra ai santi, ossia a quanti adorano il vero Dio e gli rimangono fedeli, amando con tutto se stessi il figlio dell'uomo e della donna, e amando la donna, che fu tabernacolo a Dio e sua laude sempiterna, immagine e somiglianza perfetta di Dio. Non quale noi siamo, da quando la funesta eredità d'Adamo ha deturpato e indebolito in noi la divina somiglianza. Non quale erano Adamo ed Eva, anche avanti la colpa, due innocenti, due figli di Dio, coi quali il Creatore aveva colloqui, la cui vera forma è un mistero, ma che non perciò sono da mettere in dubbio, due predestinati a vivere della e nella beatitudine della visione di Dio in eterno. No, Maria, modellata dalla mano divina perché fosse forma al Dio incarnato, che era la perfettissima immagine del Padre. Chi vede me, vede anche il Padre mio. Maria, con la quale Dio, uno e trino, ebbe sempre colloqui quali si hanno con una vera figlia, sposa e madre. Maria, che fu costantemente, con tutte le sue facoltà, fisa al suo Signore. Fu ed è purissimo specchio in cui appare l'immagine di Dio, suprema bellezza e perfezione. Onde chi contempla Maria vede quanto costituisce l'indescrivibile bellezza che immerge negli abissi della beatitudine gli eterni cittadini del cielo. Maria, la creatura, sorella nostra per nascita umana. Maria, la creatura divinizzata di cui possiamo essere spirituali sorelle minori, sol che lo si voglia essere. Maria, il capolavoro di Dio creatore degli uomini. Maria, il segno, la misura, la forma sensibile di quanto è stato destinato da sempre da Dio agli uomini che vivono da figli di Dio. L'uomo, imperfetto nel credere alla risurrezione della carne e alla compartecipazione della carne risorta al gaudio dello Spirito Beato. L'uomo che, per essere incapace di credere a questa verità, o quantomeno che è in dubbio su essa, che ancora non si fa persuaso per la risurrezione di Gesù Cristo, perché dice: egli era Dio e perciò, davanti alla verità stabilita dell'assunzione di Maria in corpo ed anima al cielo, non può più dubitare. La sua mente ha un mezzo che potentemente lo porta a credere alla risurrezione della carne e alla compartecipazione di essa al gaudio eterno dello Spirito. Gesù è colui che ci rivela il Padre Dio. Maria è colei che ci rivela la beata sorte dei figli di Dio. Gesù è colui che ci ha insegnato da maestro come vivere da figli di Dio. Maria è colei e ci ha praticamente mostrato come si vive per essere figli di Dio. E gli uomini che hanno difficoltà a seguire il Vangelo e dicono: lui lo poteva anche fare perché era Dio, qualche suo eletto lo può fare perché Dio Gesù dà ad esso speciali doni. Vedendo la vita, il modo di vivere di Maria da quando aprì gli occhi alla luce, e in lei, piena di grazia, non ci fu mai quello stato di nascenza comune a tutti i nati, detti perciò irresponsabili dei loro atti avanti l'uso di ragione, possono persuadersi che il vivere da figli di Dio è possibile a tutti i nati di donna, anzi a tutti i creati da Dio, solo che essi vogliano vivere da creature divinizzate. Né si opponga a questa asserzione l'obiezione: Maria era immune dalla colpa e dai fomiti. Anche Eva lo era. Anzi, era innocente in un mondo innocente, regina in un mondo a lei sottomesso, unica creatura superiore, col suo uomo, dotata di intelletto, di grazia, di scienza, padrona dell'universo sensibile, guidata dalla voce di Dio. Eppure alla prima tentazione cedette, mentre innumerevoli anime, sebbene macchiate dalla colpa, e molte creature, sebbene aventi in sé i fomiti, quella terribile legge della carne che fece gemere Paolo, Agostino e molti altri che ora sono santi e sante in cielo, non cedettero. Maria, come Gesù, non peccò mai, in nessun modo, in nessuna cosa, neppure con la logica, naturale, giusta reazione di una madre che si vede torturare ed uccidere il figlio, né verso la carità, né verso nessun'altra virtù. Non volle peccare e non peccò. Dio ha certo operato in maniera misteriosa in lei, onde neppur la più piccola imperfezione, e dico l'ombra, il germe di un'imperfezione, alterasse la purezza e la santità perfetta della tutta bella. Ma è anche certo che Maria assecondò con tutte le sue facoltà e volontà la volontà che Dio aveva per lei. Dio non ha fatto di Maria una schiava che non può che ubbidire al padrone che la comanda, ma una regina, la sua regina, alla quale si manda per ambasciatore un arcangelo perché le dica il disegno di Dio. Disegno che si compie solo quando Maria spontaneamente dice: si faccia secondo la tua parola. Lo stesso arcangelo aveva manifestato un'altra maternità prodigiosa, perché fuor dalle leggi naturali, data l'età degli sposi e la sterilità della futura madre, al sacerdote Zaccaria. Ma questi, pur essendo sacerdote e nella pienezza delle sue funzioni sacerdotali davanti al Santo dei Santi, dubitò della potenza e misericordia di Dio e della verità delle parole angeliche e ne fu punito. Ecco la differenza tra giustizia e perfezione di giustizia. In Maria vi è fede e ubbidienza assoluta, benché smisuratamente più grande fosse il prodigio. In Zaccaria no. Perché questo? Perché Maria era, sì, la donna, perché della donna aveva bisogno la parola del Padre per prendere umana carne. Ma era la donna fattasi così spoglia di umanità naturale e così ricca di natura soprannaturale, da non avere più alcuno di quei lacci e di quegli ostacoli per cui vengono impedite o appesantite le facoltà della creatura a seguire il volere di Dio, il quale può, su un terreno, in un io spoglio di quanto è inciampo alle azioni divine, compiere le opere più grandi della sua onnipotenza.